va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma5. Vorrebbe essere sempre una radio che porta notizie positive, che fa anche notizie di cronaca, ma cerca di cogliere il positivo che c'è in ogni fatto, avvenimento. Perché anche oggi, con tutti i problemi che ci sono, le gioie o i dolori, anche oggi è un oggi di salvezza. Questo ce la dice la nostra fede. Dio è presente in questa storia e cerca di salvarla, di darle un colore e un sapore positivo. Questo anche attraverso di noi. Dobbiamo avere la fiducia che Dio ci chiede questa collaborazione. Nelle venerdì precedenti abbiamo sottolineato come anche la cronaca dei giornali, anche su invito del Papa, nella giornata mondiale delle comunicazioni, ci ha indicato questo, di raccontare la cronaca e anche la cronaca nera, ma di non terminare a fare solo cronaca, a cercare di cogliere il positivo che c'è, piccolo forse, in ogni avvenimento. Ricordo quello che ci ha insegnato Don Bruno, parroco di Margno. Ho sognato i due bambini uccisi dal papà che in paradiso attendevano il papà per perdonarlo. Il dramma di questa atroce violenza, di questo atroce delitto, però ecco che non ci si ferma a dirlo, a descriverlo, ma si cerca di guardare il positivo che c'è. Se questi bambini sono in paradiso, è certo loro, come Dio, cercano di accogliere, di amare il papà che ha fatto loro del male. Ecco, allora anche in questo incontro cerco proprio di cogliere da una lettera di un missionario, di un padre missionario, padre Manuel Pereira, di Castel d'Azzano, di Verona, che ha questo titolo: vivere in compagnia dello SLA, essere libero e restare missionario. La SLA è una terribile malattia, ma invece di fermarsi a piangersi addosso, ecco, questo padre Manuel Pereira si sente libero ed è ugualmente missionario. Dice: anch'io comunico tramite puntatore oculare, mi sento in profonda sintonia con Paolo, anch'io amo la vita più che mai, la prigione del corpo non mi impedisce di essere libero, quasi ogni notte sogno di viaggiare e di andare in missione. Sono un missionario comboniano di origine portoghese e la mia compagna, la SLA, mi ha strappato dall'Africa dove mi trovavo. Adesso la carrozzina è diventata il mio pulpito per annunciare la gioia del Vangelo, soprattutto con il sorriso. Perdono, fin dall'inizio mi ha sempre accompagnato una grande serenità interiore. Non mi sono domandato perché fosse capitato proprio a me una malattia del genere, di cui ignoravo persino l'esistenza. Dopo l'iniziale smarrimento mi sono aperti orizzonti nuovi, insospettati, e si è rafforzata in me la convinzione che la vita sia feconda di immaginazione e creatività e che ci offra sempre delle nuove opportunità. Forse non sono quelle che sognavamo, ma non per questo meno belle e totalizzanti. La testimonianza di Paolo, Paolo che ha parlato a Paolo Palumbo, che ha parlato a Sanremo, e questa testimonianza mi ha molto colpito e rallegrato. Anch'io sono Paolo, mi chiamo Paolo, non solo metaforicamente. Anch'io, come dicevo, sono affetto da SLA da diversi anni dopo la tracheotomia, immobilizzato. E anch'io, dice questo missionario, comunico con il puntatore oculare. La testimonianza di Paolo ne è un'eloquente conferma. Come Paolo anch'io cerco di coltivare rapporti con gli amici, la vita sociale, la vita ecclesiale e missionaria. Ho creato e continuo a gestire un blog con Boniano per continuare a offrire in qualche modo il mio piccolo contributo alla missione. Mi ha commosso la dedizione di Rosario nell'assistere suo fratello Paolo e la nuvola di amici che avvolge questo giovane. Solo loro che ci sostengono, come diceva Paolo. Sono gli amici, le nostre mani e i nostri piedi. Penso che nell'attivismo frenetico di oggi la nostra condizione di assoluta passività e dipendenza diventa un'opportunità per far emergere la bontà e la generosità dell'animo umano. Questa è la lettera di Padre Manuel Pereira. E rileggiamo anche cosa risponde il direttore del giornale Avvenire, Marco Tarquinio. E io, caro padre, provo a mettermi nei panni di Manuel, come in quelli di Paolo e di Salvatore, di Andrea, di Anna e di Luana, con umiltà e con rispetto, con tremore e timore. E lo faccio da essere umano prima ancora che da giornalista. Credo infatti che questo sia l'unico modo possibile per guardare alla vita degli altri e persino per scrivere. Ma credo che anche sia l'unico modo per capire meglio anche la nostra vita, che non è mai senza relazioni, senza provocazioni, senza emozioni, senza profondità e senza altezze che ci riguardano e ci scuotono, e che germinano spesso oltre di noi e interpellano il senso di Dio, l'attesa del bene, l'ansia di pienezza, la giustizia, la speranza, la salvezza. Per questo ormai da una vita provo a sentire la fatica, la sofferenza e la voglia di esserci e di comunicare che sperimentano le persone colpite da malattie e da disabilità grave, da disagi o da rifiuto, da stigma sociale o da condanne, da pregiudizio e da ogni forma di violenza. Oggi fermiamoci sulla malattia e sulla disabilità, a un male come la SLA che ci fa effetto anche solo evocare e che lei affronta quotidianamente nei suoi nervi e nella sua carne. Ecco, credo che sia questa un po' la risposta, una parte della risposta del direttore di Avvenire, è quello che tentiamo di fare anche noi in questi incontri, cioè descrivere anche il negativo, ma cercare di cogliere il fondo di positivo che c'è in ogni situazione. L'arcivescovo ci ha mandato una lettera all'inizio dell'anno dicendo, all'inizio dell'anno pastorale, la situazione, ogni situazione è occasione di bene. Quindi anche l'omicidio di due bimbi da parte del papà. Don Bruno ci ha richiamato che è occasione di bene, di pensare che chi è presso il Signore certamente arriva addirittura a perdonare, ad accogliere chi ha fatto loro del male. Riprendo la lettera del direttore di Avvenire che ha scritto a padre Manuel, missionario. La lettera che ci ha inviato, mi creda, vale una canzone sul palco del Festival di Sanremo, per chi ha orecchie, testa e cuore per intendere. La platea non sarà altrettanto grande, purtroppo, ma grande è la forza del suo essere missionario, della fedeltà alla scelta di essere seminatore, soprattutto con il sorriso, pur nella condizione di vita attuale, della parola che è Cristo. Il suo blog, dove si mescolano italiano, portoghese e echeggiano lingue sorelle del cielo e della terra, ne è una prova digitale eppure tangibile. Servo in cuore, dice Tarquinio, e idealmente porto nella bisaccia l'ultima frase che mi ha e che ci ha regalato. Nell'attivismo frenetico di oggi, la nostra condizione di assoluta passività e dipendenza diventa un'opportunità per far emergere la bontà e la generosità dell'animo umano. Grazie, padre Manuel, lo dico io a lei, e sono sicuro di non essere il solo. Ecco una prima testimonianza di positività, pur nella situazione drammatica di una malattia come la SLA. Il non fermarci alla prima apparente visione del male, ma magari col silenzio, col ripensamento, andare in profondità. Riporto anche una lettera che un signore, professor Gianluca Pedrali, ha scritto alla rivista Famiglia Cristiana e che il direttore Don Antonio Rizzolo ha pubblicato. Dice la lettera di questo nostro carissimo amico professor Gianluca Pedrali: nei giorni di distanza forzata, mancanza di calore e divieto di abbracci, la crisi di astinenza d'affetto ha preso tutti. Il mio telefono è diventato quasi un confessionale. Mi chiamano in piena notte genitori impauriti che non sanno cosa dire ai figli, ragazzi stanchi e senza speranza, colleghi che non sanno cosa fare. Tutti chiedono solo una cosa: essere ascoltati e rinfrancati. Mi ha stupito questa frase nel messaggio di un mio alunno. Pasqua. Quale Pasqua? Se Gesù esce da quella tomba, lo ricaccio dentro. Questo pensiero di rabbia, ma anche di richieste di aiuto, mi ha trafitto il cuore. Mi ha fatto dire: Dio, dove sei? Perché non ci ascolti? Perché dormi? Perché non ti curi delle nostre sofferenze e dei nostri pianti? Perché non ti curi di ascoltare anche le suppliche del Papa che ogni giorno ti ha mandato nel tempo del coronavirus? Perché non ti curi delle nostre sofferenze, dei nostri pianti? Perché hai colpito così duramente il tuo popolo? Ma il cuore, oltre a questo, mi ha suggerito anche questo: noi come popolo di Israele stiamo attraversando il deserto, un luogo pieno di insidie e di pericoli, senza acqua né cibo, non avendo potuto cibarci per mesi dell'Eucaristia, che è la nostra forza. Questo cammino è per noi, come per il popolo santo, molto difficile. È come attraversare un deserto, abbiamo detto, soprattutto perché si conosce la meta, la terra promessa, ma non la via. Anzi, siamo tentati di cambiare il percorso per lamentarci contro Dio e i suoi ministri. Nel deserto cadono le sicurezze umane e si è senza una guida sicura. Subentra la paura, la più bastarda delle malattie, perché fa perdere la fede, la speranza e crea l'egoismo e la chiusura. Ma Dio non ci abbandona, è accanto a noi e in noi. Il Signore andava davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvole per guidarli lungo il cammino, di notte in una colonna di fuoco per illuminarli. Per noi questi segni indicano la presenza viva del nostro Signore Gesù, il Signore della vita, non della morte. In questo momento di forte prova, dobbiamo ricordare a noi stessi che Gesù è in noi grazie alla forza dei sacramenti, è in noi grazie all'amore che ci rende unica famiglia, perché ci ama e non ci lascia soli. In questi giorni abbiamo visto Papa Francesco continuare a pregare Dio per il popolo a lui affidato. L'abbiamo visto in preghiera, nella preghiera del venerdì prima di Pasqua, curvo, affaticato, appesantito dalla croce che porta, quasi in lacrime, ma si è offerto a Dio per noi. Ha pregato per tutti noi, ha chiesto a Dio e a Cristo di svegliarsi per sedare la tempesta. Ricordate quella serata lì in piazza San Pietro, che pioveva, il Papa a camminare da solo con una pesantezza del dolore di tutto il mondo sulle spalle, di dire che siamo su una tempesta tutti insieme. Tutti, penso, aspettavamo un segno, un miracolo immediato, la cessazione di tutto e subito, ma non c'è stato. Però un miracolo io l'ho visto, dice questo professore, e ve lo racconto. I miei ragazzi adolescenti, i miei alunni, in piena crisi ormonale e di identità, che vengono visti come ribelli, scapezzati, senza progetti, mi hanno dato un segno della presenza di Dio. In questi mesi, più volte, abbiamo pregato insieme, abbiamo creato per pochi minuti una grande catena di preghiera. Più volte, dice il professor Gianluca, li ho chiamati a pregare con me, e tutti, agnostici, battezzati, non battezzati, musulmani, testimoni di Geova, si sono uniti in preghiera. Tutti erano collegati con me durante la preghiera del Papa. Tutti hanno partecipato all'indulgenza. Questa forte prova ci ha uniti in una sola famiglia. E non è un miracolo di Dio. Non è un miracolo di Dio questo, un segno di speranza e di bontà. Una mamma mi ha chiamato e mi ha detto: «Professore, sa cosa è successo? Premetto io che sono atea. Dio per me non c'è. Mio figlio, che non è battezzato, si è avvicinato a me e mi ha detto che lei aveva chiesto a tutti i ragazzi di collegarsi per una preghiera del Papa. Mi ha stretto e mi ha chiesto di accendere la TV e seguire la preghiera. Io ho brontolato, ma poi ho fatto ciò che chiedeva mio figlio, con grande stupore, perché il Papa benediceva, mentre il Papa benediceva ci siamo stretti, abbiamo detto il Padre nostro, che pensava di non ricordare più. Abbiamo pianto e ci siamo sentiti sollevati. Ecco, Dio è rientrato a casa nostra. Questo non è un miracolo? Questo non è un segno della presenza paterna di Dio nella mia famiglia. E la confidenza che una mamma atea ha detto al professore di suo figlio, professor Gianluca. Continua, professor Gianluca, ho seguito da settimane una famiglia che in 13 giorni ha avuto ben 6 lutti. Sono andato a portare io le tragiche notizie, poi i genitori sono in ospedale per il virus e i figli affidati ad altri parenti. Ho visto in quella casa non la disperazione, ma la fede e l'affidarsi completamente a Dio. Quante ore al telefono con quell'alunno, giorno e notte. Quante preghiere al telefono, quanti rosari recitati con quella famiglia. E mai una lamentela verso Dio, mai. Si sono affidati a Lui completamente. Non è questo un miracolo di Dio? È una sua manifestazione? Sì, Dio è con noi in queste sofferenze. Dio non ci abbandona. Gesù si è svegliato e ci sta salvando dalla tempesta. Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, ci guiderà e ci terrà stretti a Lui per sempre. Gesù sta risorgendo, non richiudiamolo nel sepolcro, apriamogli la porta del nostro cuore. È una bellissima testimonianza di questo professore che ha scritto al direttore di Famiglia Cristiana, riportando qualche testimonianza di vita vera nel deserto della pandemia. Ecco, vorrei terminare con un'altra di un sacerdote, Don Luigi Trapelli, parroco di San Benedetto di Lugana, sempre nella zona di Veneta. In questi mesi si è riscoperta la chiesa domestica. Caro direttore, dopo 3 mesi senza celebrare la messa con il popolo, ora ricominciamo, seppur con alcune limitazioni. In questi mesi, nei quali avendo genitori in provincia di Brescia e parenti stretti a Bergamo, ho toccato con mano la tragedia di questo virus e vorrei fermarmi su alcuni ambiti. Il primo è il livello umano. Vi è un grande senso di smarrimento, tanta paura, ma anche molta delusione. Per tanti settori economici bloccati, ma anche perché ci stiamo accorgendo che il sistema che avevamo creato non regge più. Ci siamo persi la dimensione umana, ambientale, privilegiando lo sfruttamento delle risorse, centrato sul massimo profitto. E come mi viene in mente l'enciclica Laudato Si, dove il Papa Francesco denuncia, già 3 anni fa, denunciava tutte queste nostre occupazioni, nostra aggressione, nostre violenze che abbiamo fatto sulla nostra madre terra. Poi scusate, poi ci sono quei morti che non hanno potuto avere nessuna parola di conforto, nessuna carezza dei familiari, che sono morti soli. Un terzo ambito riguarda la Chiesa. Credo che fosse da secoli che in Italia non si celebrasse la messa la domenica e addirittura durante il Triduo Pasquale. Tutti abbiamo nella memoria la Via Crucis del Papa, o quando il Papa ha pregato per l'Italia il venerdì prima delle palme in piazza San Pietro, come dicevo, vuota, con le sirene accompagnavano la benedizione e la comunità. Le comunità hanno riscoperto la messa in TV e streaming, ma anche la preghiera personale e familiare. Ecco, questo tempo ci ha fatto riscoprire un po' questa dimensione della preghiera familiare o della preghiera personale. Si è tornati, qualcuno ha detto, la Chiesa domestica. Io spero, dice Don Luigi Trapelli, che questo tragico periodo ci abbia insegnato come Chiesa due aspetti. Il primo, riscoprire la genuinità della fede, ossia che i sacramenti sono importanti non tanto come gesti esteriori, ma perché toccano il cuore e lo spirito delle persone. Sarebbe bello che vivessimo tutti i sacramenti come incontri veri e autentici con Cristo Signore che tocca la nostra vita. In secondo luogo, che la Chiesa e le parrocchie rimettono ancora di più al centro la dimensione spirituale, per poi incidere sul piano educativo e sociale, visto che su tale versante saremo chiamati a emergere molto gravi, a emergenze molto gravi, visto il crescere della povertà. Tra l'altro, specie per chi ha vissuto molte morti e persone malate, sarebbe importante ritornare a parlare con maggior serietà della vita eterna e dei novissimi. In questo momento storico pregare gli uni per gli altri diventa lo strumento più efficace. O ci salviamo tutti insieme o tutti rischiamo di perderci, anche se sappiamo che Gesù non ci abbandonerà mai. Quale però parole di fiducia e di speranza in questa lettera di Don Luigi Trapelli. Ecco, è bello che un giornale riporta questa lettera. Non solo la cronaca nera, non solo i fatti negativi. Risponde il direttore di Famiglia Cristiana: grazie per queste toccanti testimonianze della presenza di Dio nel deserto causato dalla pandemia. Ora stiamo riaprendoci alla normalità, anche se il cammino è ancora lungo. Ma non dobbiamo dimenticare quel che abbiamo vissuto e che ancora viviamo. Teniamo aperta la porta del nostro cuore al Signore risorto. Continuiamo a trovare forza nella preghiera, nei sacramenti, a partire dal battesimo e ora dall'Eucaristia, pane del cammino. Ricordiamoci anche di come abbiamo bisogno per andare avanti, come abbiamo bisogno di fede, di speranza e dell'amore che ci viene da Dio, che si concretizza nell'attenzione agli altri, nella solidarietà, nella compassione. Non usciremo per forza migliori dalla pandemia. Potrebbe addirittura venire fuori il peggio delle persone, ma come cristiani dovremo dare il nostro contributo di fiducia, di coraggio e di speranza. Sono alcune lettere che vari giornali hanno riportato, vari giornali che hanno il coraggio della cronaca bianca, di riportare non solo delle lamentele, non solo degli improperi, ma delle bellissime testimonianze di fiducia, di speranza, di ottimismo, cioè delle testimonianze di vita vera in questo deserto della pandemia. Ecco, ne abbiamo, ormai sono già due incontri che ho cercato di riportare queste testimonianze, perché possa la nostra vita, nonostante tutto, essere colorata, essere profumata, essere saporita. Non sono gli improperi, non sono le bestemmie, non sono le parole forti e grosse che nascondono sempre una violenza, che nascondono sempre una cattiveria, ma sono le parole semplici, buone, capaci di vedere il bene in ogni situazione, anche nella situazione di pandemia, anche in questa situazione. E allora mi ritorna sempre, e vi invito ad averlo quasi come progetto di vita, le parole del nostro Vescovo all'inizio dell'anno pastorale, dello scorso settembre. Ci diceva la situazione, e abbiamo visto quale situazione ci ha accompagnato in questi mesi. L'Arcivescovo diceva: la situazione, qualunque essa sia, è occasione di grazia. È occasione di queste bellissime cose che vi ho letto nella cronaca bianca che c'è nei fatti, negli avvenimenti, in tante persone. O se imparassimo a scorgere il positivo che c'è in ogni situazione. Anche Papa Francesco diceva: nel peccatore, cosciente di essere peccatore, c'è una particolare presenza di Dio, perché scopre il suo sbaglio, scopre il suo mettere qualcuno, qualcosa al posto di Dio. Ma riscoprire che questo ci porta amarezza, ci porta insoddisfazione, ci porta solitudine. Anche noi diamo, magari parlando tra di noi, cerchiamo di dare testimonianza di vita positiva, di dire le cose belle, anche se non ci applaudono, perché magari vogliono sapere cose negative. E a tutti auguro quindi questa capacità, e chiedo al Signore di donarvela in un modo sovrabbondante, la capacità di vedere il bene anche nelle situazioni negative che la cronaca ci riporta, terminare con qualcosa di positivo. Don Bruno diceva: ho sognato i due bambini uccisi dal papà, che in paradiso aspettavano il papà per perdonarlo. Che bellissimo sogno. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.